Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e bentornati al pomeriggio con Zainet. Chiara Falcone ai microfoni per augurarvi un buon venerdì. E oggi, come tutti i venerdì, parliamo di cultura. Qui in studio con me c'è Jacopo. Ciao Jacopo.
Buongiorno a tutti.
E come ogni venerdì, ovviamente, c'è la mia Valeria dall'altra parte.
La tua Valeria sono, ciao Chiara, buona giornata, ciao Jacopo per essere qua da Torino, ci sono un sacco di persone quest'oggi, tra l'altro anche un giovane reporter nuovo, ovvero Gianluca che saluto subito, lui frequenta al Politecnico di Torino la facoltà di Ingegneria Energetica, ho detto tutto giusto?
Giusto, giusto, tutto giusto.
Ciao Gianluca, ciao. Benvenuto.
Grazie. Bisogna stare attenti con lui perché è un importante, fa ingegneria, mi sento in difficoltà adesso.
Ma no, dai, oggi parliamo di cultura, quindi dovremmo stare più o meno tutti sullo stesso piano.
Tranquilli, via.
Esatto. E poi naturalmente invece la nostra nostrana ormai giovane reporter anziana, direi anziana giovane reporter, India, che frequenta l'Istituto Berti di Torino. Ciao India.
Ciao, ciao a tutti.
Che peraltro oggi hai fatto la tua prova di maturità, com'è andata?
Sì, simulazione, è andata bene, speriamo sia andata bene.
Prima di cominciare a discutere e disquisire di cultura quest'oggi, quindi in questo salotto con il nostro tè piuttosto che un pasticcino, ascoltiamo la canzone che ha preparato la nostra redazione. Oggi cominciamo così, con Una vita spericolata di Vasco Rossi.
Zainet, la radio che fa scuola.
E questo era Vasco Rossi, Vita Spericolata. Vabbè, non ha bisogno di presentazioni. Intanto abbiamo ascoltato Vasco perché lo troveremo nella classifica musicale, lo troveremo nelle alte posizioni della classifica musicale. Devo dire, a me piace molto Vasco Rossi, premetto questo, però è vero che anche quando fa anche solo un rutto va subito in classifica. Detto questo, ascoltiamo la scheda che ha preparato la nostra redazione.
Niente stravolgimenti nella classifica cinematografica. Il podio resta esattamente lo stesso della scorsa settimana, con A Christmas Carol al comando, seguito da Cado dalle nubi e Dorian Gray. La rivoluzione è attesa per questo weekend con l'uscita di due cinepanettoni, Natalia a Beverly Hills e Io e Marilyn. Chi vincerà il faccia a faccia tra Christian De Sica e Leonardo Pieraccioni? Staremo a vedere. Chi per ora continua a vincere è Vasco Rossi, che resta in vetta alla classifica dei dischi più venduti. La top 5 dei singoli è invece dominata da Elisa con il brano Ti vorrai sollevare, realizzato in collaborazione con Giuliano Sangiorgi. Il libro di Fabio Volo rimane ancora il più letto in Italia, mentre Il simbolo perduto di Dan Brown continua la sua discesa. Tutto questo e molto altro ancora nella puntata odierna di Il pomeriggio con Zainet.
Abbiamo scaltato la scheda che ha preparato la nostra redazione, quindi avete già avuto un assaggio di quello che sarà il pomeriggio con Zainet. Cominciamo subito con le classifiche musicali e cominciamo, questa settimana ci sono delle novità, naturalmente avrete notato che Zainet è diventato un contenitore più grande, si è allargato, è ingrassato, se vogliamo usare una metafora, però insomma vediamo, quindi non abbiamo più soltanto le classifiche dei dischi più venduti ma anche dei singoli, e cominciamo subito con i singoli. In quinta posizione troviamo Noemi e Fiorella Mannoia in questo bellissimo singolo L'amore si odia. In quarta posizione Jay-Z, Alicia Keys e Empire State of Mind. Questo è il singolo che hanno fatto insieme. In terza posizione Lady Gaga con Bad Romance. In seconda posizione un altro grande duetto, Gianna Nannini con Giorgia, e la canzone si chiama Salvami. In prima posizione Elisa e Giuliano Sangiorgi di Negramaro, Ti vorrei sollevare. Si nota veramente una pullulare di duetti in questa classifica di singoli. Vediamo invece i dischi più venduti questa settimana. India.
Alla quinta posizione troviamo Michael Jackson con This Is It. Alla quarta posizione Claudio Baglioni con questo Piccolo Grande Amore, un grandissimo capolavoro della musica italiana. Alla terza posizione Laura Pausini, il Laura Live World Tour 2009. Salendo in vetta alla classifica Andrea Bocelli con My Christmas, e arrivando finalmente alla prima posizione, come ci annunciava Valeria prima, il mitico Vasco Rossi con Trex 2.
Allora, a proposito di musica, vorrei fare una domanda a questi giovani reporter che sono esperti naturalmente in musica, se non altro perché l'ascoltano, credo, almeno tutti ascoltiamo la musica fa un po' parte della nostra vita. Cominciamo con un discorso legato a Vasco Rossi, cioè appunto quello che avevo annunciato all'inizio della trasmissione, dicendo che qualsiasi cosa fa Vasco, diciamo che è subito un grandissimo successo. Persino il video su YouTube dove insultava praticamente soltanto coi gesti una serie di persone è stato il più visto. Secondo voi questo fenomeno Vasco ormai ha già una certa età? So che sfondo una porta aperta con India, perché è una grandissima fan di Vasco Rossi. India.
Beh, allora io sono un po' di parte, perché sono la prima che ai concerti si scrive ovunque Vasco Rossi, però al di là di questo, mio parere personale, penso che Vasco Rossi riesca ad arrivare al pubblico, qualsiasi pubblico, grandi, piccoli, di qualsiasi età ascoltano Vasco Rossi. Questo perché non è soltanto un cantante, ma è lo specchio della vita, la vita vera, quella che ognuno di noi vive, quindi sia i grandi che i piccoli si rispecchiano in Vasco Rossi.
Devo dire che si sente che ti piace. Gianluca, cosa ne pensi?
Ma comunque Vasco Rossi è sempre stato uno dei più grandi della storia della musica italiana, e forse tra tutti è quello che più si spinge verso il rock, perché comunque quanto a rock questo fenomeno non ce n'è tanto in Italia, ce n'è più nel resto d'Europa e del mondo, per cui forse per questo che ha questa grandissima presa e questo grandissimo attaccamento anche da parte dei fan che lo supportano nelle sue, in tutte le sue pubblicazioni.
Esatto, infatti è vero, è effettivamente forse uno dei pochi rockman italiani. Jacopo, tu cosa ne pensi?
Bah, a me non mi piace Vasco Rossi, ve lo devo dire. Mi sento limitato comunque nel fatto che non mi piaccia, perché ovunque ti giri senti grande amore nei confronti di Vasco. Purtroppo io non ce la faccio, mi dispiace, mi perdo uno dei piaceri della vita, però non riesco a farmelo piacere. Ci ho provato, come con Harry Potter, ci ho provato a farmelo piacere, ma non ci sono proprio riuscito. Mi sono ascoltato canzoni, cose, però non è nel mio DNA, non si può essere perfetti del resto.
No, ma mica si può piacere a tutti, voglio dire, insomma, quindi ognuno ha i suoi gusti, secondo me. E poi vorrei aggiungere una cosa: anche a me Vasco piace, però c'è da dire che piace anche tanto per quanto riguarda i testi, che spesso non sono suoi. Una delle più belle canzoni, penso, ha un senso, e i testi sono del cantante degli Stadio, quindi è anche più di una mente, insomma, che c'è dietro al fenomeno Vasco. Comunque sì, tutti italiani, vediamo in questa classifica. Un altro che ha sfidato le generazioni sembra essere Claudio Baglioni. Cosa pensi tu, Jacopo?
No, Claudio Baglioni ci piace.
Ti piace? Ti piace.
Vabbè, io ho questo grande handicap che sono antico, mi piace l'opera, quindi purtroppo non ce la faccio più di tanto. Però comunque, insomma, no, Claudio Baglioni è uno dei, credo sia uno degli immortali, uno dei cantanti, insomma, più amati. La cosa che io non sopporto è Andrea Bocelli, scusatemi ragazzi, ma è veramente una persona che non sopporto, perché è una sorta di Claudio Villa del 2000, solamente che Claudio Villa c'aveva la canna quando cantava, per quanto poteva essere discutibile comunque, perché non è che, cioè, i gusti sono gusti, almeno per esempio non piaceva, però quello almeno quando cantava sapeva cantare, c'aveva una voce che ti girava e dicevi oh wow, che è successo. Andrea Bocelli purtroppo non ha, sì, ha un'impostazione da cantantuccolo lirico, si vanta di aver studiato un po' con Franco Corelli, lo imita alla perfezione, però non c'ha voce. La voce, vabbè, poi se voglio entrare nell'ambito tecnico ci stiamo a parlare due ore, però insomma non è un fenomeno mediatico e basta.
Quindi sopravvalutato, secondo
Assolutamente.
Te?
Assolutamente sì, io l'ho sentito dal vivo qui all'Opera di Roma l'anno scorso, ha cantato nella Carmen ed era una cosa veramente da mettersi a piangere, perché non si sentiva uno, quando si sentiva meglio che non lo sentivi e quindi insomma non va.
Quindi mi fa piacere vedere sempre questi ragazzi che sono dei giudici implacabili.
Assolutamente. Comunque, critici nei confronti della questione musicale, ma non solo, anche quella cinematografica, eccetera. Non si può dire che non abbiano delle idee loro, tanto spesso si dice che i giovani ormai non pensano, sono troppo condizionati. Basta ascoltare Il Pomeriggio con Zainet per capire che non è assolutamente così.
Ma poi vogliamo parlare di tutti questi duetti che sono scoppiati in Italia, cioè dalla manifestazione della Pausini a San Siro, tutti impazziti per i duetti, eh?
Ecco, infatti, non so se questo era il secondo argomento che volevo trattare, nel senso che le case discografiche effettivamente stanno cercando di fare questa politica dove grandi artisti, perché insomma Gianna Nannini e Giorgia comunque sono due grandi voci italiane, Noemi e Fiorella Mannoia altrettanto, messe insieme producono una canzone, un successo che per un attimo addirittura anche lì e Giuliano De Negramaro, e fu un successo strepitoso. Cosa ne pensate di questi duetti, Gianluca?
Ma allora, i duetti, secondo me, ne ho visti diversi. Ne ho visti nell'ambito di diverse scena italiana, anche scena mondiale. Ce ne sono alcuni particolarmente riusciti bene. Si pensi, ad esempio, ai Queen con David Bowie in Under Pressure. Mi veniva in mente questo.
Con Montserrat Caballé.
Esatto, Montserrat Caballé, gli ultimi anni della sua vita. E altri, secondo me, sono più di stampo prettamente economico, motivato dai bisogni economici delle case discografiche. Comunque, se il duetto tiene, se il duetto regge, ci sono stati anche dei bellissimi lavori.
India.
Io ho sempre visto nei duetti un aspetto filosofico, in quanto secondo me il duetto rappresenta un po' la fusione di due anime in una sola voce. E questo è sempre l'aspetto che mi ha colpito maggiormente. Infatti, dal mio punto di vista, la musica ha la capacità di arrivare al cuore delle persone. Nel momento in cui sono due persone che riescono a raggiungere il pubblico insieme, secondo me è un aspetto veramente sublime.
Oh, come poetica. Jacopo?
Ma io che dico, no, sono sempre cose interessanti, certo con risultati non sempre perfetti, comunque sono sempre operazioni interessanti che sono pure un aspetto di crescita per tutti e due i cantanti che affrontano questa esperienza.
Sì, sono d'accordo anch'io su questo, effettivamente è un esperimento che può far crescere entrambi, perché magari è un mix di due generi completamente diversi. Ma cambiando completamente argomento, chissà se un libro a quattro mani, anzi a due mani, che già lo scrive con una mano sola, potrebbe
potrebbe avere successo. Avrete capito che stiamo cambiando argomento, infatti adesso vedremo la consueta classifica dei libri. Jacopo, ci sono delle novità?
Ci sono delle novità?
In vetta abbiamo detto di no, andiamo a vederle. Sì.
Andiamo a vedere. Allora, al quinto posto troviamo Isabella Allende con L'isola sotto il mare. Quarto posto, Cotto e mangiato di Benedetta Parodi. Dan Brown con Il simbolo perduto. Al secondo posto Harry De Luca, Il peso della farfalla. E al primo posto Fabio Volo con Il tempo che vorrei.
Quindi Fabio Volo che rimane al primo posto, esatto. Tu hai letto qualcuno di questi libri?
No, di questi no, nessuno. Di Isabella Allende naturalmente ho letto libri, però insomma di questi ultimi libri non ho avuto occasione ancora di affrontarli.
Ho capito, adesso stai leggendo qualcosa in particolare?
Adesso sì, mi sono preso il... Oddio, si chiama La solitudine nei numeri primi di Paolo Giordano, che tra l'altro è il libro che ha vinto il premio Strega l'anno scorso, che parte bene, parte pure in un modo abbastanza accattivante, perché sono tutti piccoli capitoletti, ognuno concentrato su un personaggio diverso, sono due personaggi fondamentalmente, e, due protagonisti, e ogni capitolo si passa la palla tra un personaggio e l'altro, solamente che dalla metà del libro le prime 100 pagine vanno via che è un piacere, dopo inizia a pesare di più questo libro, non so, forse perché tutti e due i personaggi hanno, come dice, sono un po' pesanti, alla fine risulta ti prego finisci così mi tiro su,
diciamo un'eccessiva introspezione
sì,
psicologica,
sì, un po' troppo pesante, a un certo punto diventa pesante appunto leggerlo,
però è stato un caso letterario, sì, come...
sì no, ma è un libro notevole
che consigli, no? Perché... comunque alla fine
le prime 100 pagine sì
poi si interrompe,
poi cambiate libro.
E su A Torino invece le vostre letture in questo momento?
Attualmente sto leggendo L'Ulisse di James Joyce, che appunto è una lettura abbastanza impegnativa, soprattutto perché è altamente c'è molto appunto da entrare all'interno dell'anima del personaggio, e più che altro ci sono molte digressioni, è molto descrittivo, quindi è un libro da leggere con attenzione. Non lo consiglio ovviamente dopo una giornata intensa di studio piuttosto che lavoro, ma magari da leggere in un momento in cui si ha veramente spazio e tempo per dedicarglielo.
Poesia, cioè filosofia pura direi. L'Ulisse di Joyce non l'ho mai letto perché non ho mai avuto il coraggio di leggerlo. Gianluca?
Ma io invece adesso mi sto cimentando anche abbastanza con la letteratura inglese, essendo appena passato diciamo dalla quinta liceo, no? Combinazione anch'io, appena qualche mese fa ho letto Gente di Dublino di Joyce, e avendone letto qualche estratto in quinta liceo, e adesso mi stavo cimentando con Il mondo nuovo in lingua di Huxley, visto che avevo letto 1984, adesso mi sa che per un po' mi dedicherò alla letteratura inglese.
Beh, non si può dire, però mi verrebbe proprio da dire tipo sti e poi mi fermo qua. Andiamo a vedere quali sono invece le uscite cinematografiche, così non dico quello che penso, le classifiche, non le nuove uscite subito dopo, prima le classifiche cinematografiche. Il box office italiano, quinta posizione per L'isola delle coppie di Peter Billingsley. In quarta posizione troviamo Serious Man, il film dei fratelli Coen tanto atteso e in salita, era al quinto posto questa settimana, invece lo troviamo al quarto. Stabile in terza posizione Dorian Gray, che riprende il romanzo di Oscar Wilde. In seconda posizione Cado dalle nubi di Gennaro Nunziante con il famoso Checco Zalone, quindi sembra che si facciano veramente grasse risate. Stabile in seconda posizione, stabile in prima posizione rispetto alla settimana scorsa Christmas Carol, che riprende anche qua un romanzo famosissimo. Andiamo a vedere invece la classifica del box office degli Stati Uniti, vediamo un po' cosa guardano negli Stati Uniti, giusto per avere un'idea. Intanto vedo qua che anche qua c'è Christmas Carol in classifica, però in quinta posizione, quindi lo guardano di meno. Vedo un film che qua in Italia non è ancora uscito, un film tanto atteso di Clint Eastwood che si chiama Invictus e parla di Nelson Mandela. A questo punto io do la linea a Roma e vediamo quali sono le nuove uscite di questa settimana.
Allora, questa settimana di bello abbiamo Io e Marilyn di Leonardo Pieraccioni, quindi già il bello direi che può essere superato. Poi Astro Boy di David Bowers, che è un film di animazione, che tra l'altro ignoravo la presenza di questo film nelle sale cinematografiche fin quando non l'ho letto in questo momento, non so neanche di cosa parli. La principessa e il ranocchio di Ron Clements, che è finalmente, posso dirlo, finalmente torniamo ai buoni vecchi cartoni animati come devono essere fatti. io sono andato all'anteprima del film, ho pianto tutto il tempo perché era bellissimo, quindi andateci numerosi. E poi Natale a Beverly Hills, il classico cinema panettone tanto criticato e tanto odiato da tanta gente, ma tanto amato da altri, di Neri Parenti.
Bene, quindi già si delinea, direi, un contrasto evidente fra quelli che sono i cartoni animati, da una parte l'animazione, dall'altra la commedia. E chissà come andrà a finire, ma di questo penso che parleremo dopo. E quindi tu mi hai detto che di queste uscite, Jacopo, prima mi stavi dicendo, non hai visto ancora niente di film in classifica?
Dei film in classifica no, ho visto il Dorian Gray di Parker, ma sinceramente non mi è piaciuto molto, anche perché l'ho trovato nella regia, insomma, il sapore che gli era stato dato al cinema un po' troppo gotico, un po' alla oddio, come si chiama il film dei vampiri che sta uscendo adesso?
Twilight.
Un po' alla Twilight, molto scuro, gotico, con questo quadro che parla addirittura. No, non mi è piaciuto.
Non l'hai trovato fedele quindi al romanzo?
No, non l'ho trovato
Wilde.
Fedele al romanzo. Poi non mi è piaciuto come è stato sviluppato nella seconda parte. Oh, queste seconde parti proprio un disastro, ragazzi. Tra libri e cinema, mamma mia.
Tu sei un divoratore di prime parti.
Io sono un divoratore di prime parti. No, la seconda parte soprattutto si discostava, appunto, insomma, essendo liberalmente tratto dal libro di Oscar Wilde, era molto differente da quello che era il libro. E non mi è piaciuto come è stato sviluppato il film, insomma.
È anche vero che era un'eredità difficile, credo, perché insomma, dopo un romanzo
sì,
splendido come quello di Oscar Wilde, è difficile fare di meglio. E su a Torino qualcuno l'ha visto? Cosa pensa di questa?
Sì, io ho visto, ho letto due volte il libro di Dorian Gray e quando appunto sarei dovuta andare al cinema, lì per lì ero poco propensa perché ho detto sicuramente non rispecchierà il libro. Invece mi sono trovata molto stupita perché secondo me rappresenta in maniera veramente splendida le immagini del libro, in quanto vedere proiettate queste sue sensazioni, questo suo mondo interiore, questo suo veramente dissidio e questa sua voglia di eterna bellezza, secondo me arriva in maniera diretta al pubblico, almeno a me ha fatto questa sensazione. E quindi ovviamente critico
aspramente
il tuo punto di vista.
È bello vedere come lo stesso film venga raccontato in modi totalmente diversi, e che è proprio così, cioè quando uno va a vedere un film ciò che percepisce in realtà e le emozioni che ne derivano sono comunque diverse.
Io ho percepito il portafoglio svuotato.
Come sempre caustico, Jacopo. Sì, a proposito di questo, io volevo fare una considerazione. Secondo me dipende anche dall'immagine che noi abbiamo quando leggiamo un libro. Nel senso, non so se vi è mai capitato, magari lo chiedo anche a Gianluca, che prima è rimasto zitto. Magari quando leggiamo il libro noi ci immaginiamo come facciamo, un po' come i registi, nel senso che abbiamo forse l'immagine di ciò che leggiamo, e quindi magari poi andando a vedere realmente un film realizzato al cinema potrebbe essere in disaccordo con quelle che erano le immagini che noi ci eravamo già in mente, insomma.
Sì, infatti una delle prime cose che uno dice quando esce dal cinema dopo che ha visto la trasposizione di un film è: certo, però il libro era molto più bello, perché alla fine ognuno se lo immagina nella propria testa come vuole, insomma.
Sì, io ad esempio mi è capitata sta cosa con Harry Potter 4, che quando l'ho visto l'ho trovato proprio molto molto discostante dal libro, mentre invece per quanto riguarda Oscar Wilde, il ritratto di Dorian Gray, posto che non ho letto il libro, però mi è sembrato che comunque, avendolo comunque affrontato al liceo, mi è sembrato che non si discostasse tanto da quanto avevamo studiato. Poi ovviamente nel particolare non lo so, perché non ho letto il libro, appunto. Però comunque il mio giudizio negativo non è, non ho forse l'autorità per poter andare oltre, però comunque non mi è sembrata una cosa malfatta né una cosa brutta, insomma.
Gianluca, qua tu hai l'autorità di un esperto, perché qua sono i giovani reporter che fa la fanno da padrona, quindi puoi dire quello che vuoi, però adesso noi ci fermiamo un attimo, ascoltiamo Elisa, che abbiamo trovato, lo ricordiamo, in prima posizione nei singoli, però l'ascoltiamo con un altro brano, un grande successo di qualche anno fa, Eppure sentire.
Zainet, la scuola che fa radio.
C'è un senso di te.
La canzone Pure Sentire, questa è la seconda parte di Zainet, del pomeriggio con Zainet, e cominciamo con una chicca, veramente, stiamo parlando naturalmente di cultura, di cinema, eccetera. Non strappatevi i capelli, abbiamo intervistato Riccardo Scamarcio, che adesso è nelle sale cinematografiche con questo suo ultimo film che si chiama Uomo Nero, tra l'altro non soltanto con quel film, ma anche con La Prima Linea, ma noi in particolare l'abbiamo intervistato su questo secondo film, che la cui regia è di Sergio Rubini, ambientato in Puglia, che è la Puglia di Sergio Rubini, ma anche quella di Riccardo Scamarcio, ed è questo di cui ci parla, sentiamolo.
Il rapporto con le origini, diciamo, con la regione in cui sono cresciuto fino a 18 anni, nato, ma direi ottimo, perché in qualche modo, non pur vivendo in giro per l'Italia, così per il mondo, poi alla fine torno spesso e ho un legame fortissimo con la mia regione. Cioè, è strano perché non ho mai avuto la sensazione di essermene andato, no? È come se non me ne fossi mai andato, pur vivendo appunto a Roma, diciamo, sostanzialmente, e poi un po' in giro per il lavoro. Però non ho la sensazione di essermene andato, perché da un certo punto di vista mi sento di quel posto, ma anche no, no? Il fatto di tornare spesso me lo fa amare ancora di più. Nel senso che quando uno si allontana dal posto dove è cresciuto, poi lo riesce a guardare anche con un occhio diverso, no? Ne apprezza delle cose perché non le vede da tempo, e quindi capisce e comprende veramente il senso dei luoghi, degli odori, dei posti. Quindi credo che in questo senso sia importante andare, proprio perché l'andare ti fa avere anche voglia di tornare. Sembra una banalità, forse lo è, ma è così per me. Ma io credo che la sensualità sia... Non riesco a legarla veramente al sud. La sensualità credo sia qualcosa che abbia a che vedere con la capacità di guardare, la capacità di osservare, restando anche in silenzio. Non so come dire, la sensualità è qualcosa che sta anche nell'avere la capacità di osservare gli altri.
Ed eccoci tornati in studio, abbiamo ascoltato questo contributo di Riccardo Scamarcio, che certamente magari recita anche bene, però effettivamente questa sua dichiarazione era, non lo so, al rallentatore. Ma che è successo? Una moviola?
Se qualche ragazza era innamorata pazza di Scamarcio, credo che gli sia passata completamente l'infatuazione.
Non lo so, vediamo. India, a te piace Scamarcio?
No. No.
Perché
no.
Adesso ho sentito l'intervista,
sì, pentita,
non ce lo può dire che era innamorata.
Sì, se non mi avete sgamata.
Si può dire sgamata,
sì, perfetto, sgamata.
Certo.
No, vabbè, sinceramente, questa intervista non era molto di senso compiuto, almeno mi sembrava molto faticosa, quindi
Esatto,
critica.
Ma no, ma poi l'andare che fa venire voglia di tornare, penso che sia una perla di filosofia di rara proprio profondità.
Rara bellezza.
Però scusate, siamo veramente dei gran cafoni. Questa persona ci ha concesso gentilmente un'intervista e noi lo stiamo sfottendo così. Allora, ricominciamo. Un'intervista molto interessante, piena di contenuti, molto interessante. A Torino, che ne pensate?
Un'intervista splendida, proprio mi ha arricchito profondamente e veramente è un esponente di cultura elevatissimo, Scamarcio, ecco.
Vabbè, io non voglio essere così tanto ironica, nel senso che comunque alla fine in realtà parlava di qual è il suo rapporto con la propria regione per il fatto che comunque l'ha abbandonata tanti anni fa quando è andato a lavorare in giro per il mondo. E il film però, qualcuno l'ha visto, Uomo Nero, è un film pare molto, molto interessante che racconta, come al solito, le tragedie che racconta Sergio Rubini, tragedie proprio nel vero senso della parola e vero senso del termine. Tra l'altro c'è anche Valeria Golino in questo film, quindi la coppia finalmente si unisce. Cosa pensate di questo, Gianluca?
Ma il film...
Manzai risate. Scusa, vai.
Il film, sinceramente, potrei anche vederlo, magari non al cinema, quando lo daranno in futuro. Effettivamente il tema sembra abbastanza interessante, più che altro a me sinceramente più che Scamarcio mi premeva Rubini, e nel tema che ha trattato, nel modo in cui l'ha trattato, per cui secondo me per quello potrebbe essere un film insomma interessante che vale la pena di vedere, magari appunto nel mio caso non necessariamente al cinema, nel senso che se dovessi andare al cinema magari non scelgo quello, scelgo qualcos'altro. Però insomma non...
Tipo Natale a Beverly Hills?
No, tipo...
Scherzo, cioè,
qualcosa di un po' più... di alto livello, là.
Era una
non
battuta.
Di alto livello, ma insomma.
Era una battuta per introdurre il tema di discussione in questa seconda parte di Zainet, che invece è proprio quello del cinepanettone, perché ogni anno puntualmente arriva Leonardo Pieraccioni, arriva Christian De Sica, quest'anno Massimo Boldi ce lo siamo risparmiato, però arrivano questi film che dovrebbero essere veramente i film delle grasse risate e che tutti vanno a vedere, quasi tutti vanno a vedere, tranne forse noi che siamo seduti qua. Che cosa ne pensate dei cinepanettoni? Cominciamo da Roma questa volta, Jacopo.
Io dico che noi giovani reporter e noi di Zenit siamo veramente molto antipatici, perché stiamo solamente criticando. Comunque sì, a me non mi piacciono i cinepanettoni. Vabbè, però comunque come prima, sono gusti, non mi piacciono, però la gente se li va a vedere secondo me non fa nulla di male. Io ho provato anche con i cinepanettoni a guardarmeli, avendo Sky, insomma ogni tanto provo a guardarli quando li passano, non mi fanno ridere, cambio canale e mi guardo Desperate Housewives, quindi insomma va bene.
Certo, continuiamo a dire, ognuno ha i suoi gusti, ma quello che ti voglio chiedere, ma non ti fanno ridere perché trovi le battute troppo scontate, li trovi troppo volgari? Perché un'accusa che spesso viene fatta ai cinepanettoni è proprio questa, quella di non fotografare l'Italia, cioè non è vero che è la commedia all'italiana come molti altri sostengono.
È la nuova commedia all'italiana, evidentemente. Ci sta la commedia, insomma, lo specchio dell'Italia l'Italia si è evoluta negli anni 70 era in un modo, negli anni 60 in un altro, 50 ancora. Adesso è in questo modo. Del resto, quando uno accende Il Grande Fratello, L'Isola dei Famosi, che comunque sì, sono sempre comunque in un certo senso riproposizioni della nostra società in minima parte, comunque insomma le situazioni ci stanno, non è che vedi cose molto più intelligenti e interessanti rispetto a quelle che vedi nel cinema panettoni. E del resto, anche se giri in mezzo alla strada, le battute che fa la gente sono quelle là. Quindi, se la gente ride, un motivo c'è.
Quindi abbiamo quello che ci meritiamo, insomma, secondo Jacopo. A Torino invece cosa pensano di questo?
Ma onestamente questo posso dire non rappresenta la commedia all'italiana, perché se dovessi dire una commedia italiana negli ultimi tempi, che appunto è commedia, quindi comunque un film leggero, non un film particolarmente impegnato, particolarmente serio piuttosto che triste, fatta bene, direi ad esempio Cado dalle nubi di Checco Zalone, mi sembra una cosa, no, con un suo senso, fa ridere anche quello, però a mio occhio questi film, se i primi magari forse potevano ancora essere accettabili, si stanno riducendo a Christian De Sica, Boldi quando c'è, eccetera eccetera eccetera, che fanno i dementi, no, nelle solite storie che si ripetono di volta in volta e insomma...
Sì, però se sono 20 anni, 25 anni che Christian De Sica tutti Natale esce con questi film che sono tutti uguali e fa il tutto esaurito, sbanca il botteghino, evidentemente questa è una delle, cioè è una branchia della commedia all'italiana.
Sì,
branca
certo, poi vabbè, uno può discutere su a che livello sia, diciamo. Secondo me la commedia italiana è rappresentata molto meglio da altri tipi di film, appunto Checco Zalone o altre cose.
Io ritengo invece che ci sia un'incongruenza tra il periodo in cui questi film vanno in onda, quindi appunto il Natale, e i contenuti che questi film portano nelle famiglie italiane. In quanto io vedo il Natale da una prospettiva altamente altruistica, e quindi secondo me dovrebbero trattare molto più il senso e il concetto del Natale. Quindi ritengo che l'italiano medio, secondo me, sbaglia il periodo per trattare questi film, e più che altro non riesco neanche a comprendere cosa ci trova di affascinante in questi film, dato che comunque svalutano in maniera veramente elevata l'amore nelle sue forme, e più che altro anche le relazioni occasionali, rendendole molto volgari e portandole nelle famiglie a livelli molto volgari.
Bisogna anche dire un'altra cosa, qua magari così vi dico anche la mia opinione. È vero anche che a Natale le persone... A Natale mi è la canzone, comunque non c'entra nulla.
Si può dare
esatto.
di più.
Però di più sicuramente dei cinepanettoni si può dare di più. Però ci sono sempre più prodotti, no? Nel senso che c'è sicuramente la commedia così definita all'italiana, che è quella di Christian De Sica. C'è anche Pieraccioni, che per esempio è meno volgare, un pochino più fine, un po' più comico, il comico toscano, eccetera, eccetera. C'è Checco Zalone, c'è stato per esempio negli anni passati Aldo, Giovanni e Giacomo, mi vengono in mente solo così per citarne alcuni, Ficarra e Picone, che hanno un altro tipo di comicità che forse è più fine rispetto a quello che può essere invece quella proprio grezza, grezzissima del Christian De Sica classico. C'è da dire che però Christian De Sica riprende veramente la commedia all'italiana, perché la commedia all'italiana, dico, e correggimi se sbaglio caro Jacopo perché so che tu te ne intendi di queste cose, Goldoni, quando c'era il Canovaccio, tante volte ridevano e scherzavano sui rutti e i petti, cioè fondamentalmente.
Ah beh, certo, le storie erano tutte corna, mascherate e sotterfugi, quindi insomma alla fine, certo, Goldoni era meglio naturalmente.
No, era per spiegare.
Il linguaggio si è evoluto, adesso se in bene o in peggio non stammi a dirlo, comunque in peggio, però sì, alla fine quello è.
Eh sì, sono alcuni stilemi della commedia, ma anche la commedia greca mi sta
sì,
venendo in mente.
Sì, pure
insomma.
Se vai a vedere Terenzio, Plauto, guarda che te ci dà.
Bravo. Però forse potrebbe essere anche un'altra la motivazione, se fosse soltanto desiderio di evasione dopo una vita, non lo so, questo è un discorso che sempre si fa spesso leggendo le critiche dei film. Magari uno vuole evadere da quella che è la situazione, magari anche di crisi familiare, economica, un insoddisfatto, e quindi va al cinema perché non vuole pensare.
Esatto. A questo proposito, io tra i tanti lavori che ho fatto nella mia vita, nella mia gavetta in tanti anni, ho lavorato anche in un cinema. E lavoravo in un cinema dove a Natale era un cinema d'essè. Però a Natale chiaramente arrivava anche il cinepanettone, perché era il film tanto atteso per la maggioranza delle persone. E io mi ricordo, grasse risate, io non lo guardavo, oppure certe volte entravo, guardavo un pezzo, mi annoiavo e quindi uscivo. Però mi ricordo grasse risate delle persone, appunto, un momento di relax. Questo non so bene che cosa significa, e qua faccio la domanda. Cioè, significa che la gente ride per delle stupidaggini e quindi il livello è veramente basso, oppure effettivamente se ti lasci andare e non devi essere per forza troppo intellettuale, riesci a ridere anche di queste stupidaggini? India.
Vabbè, da studentessa del liceo socio-psicopedagogico mi permetto di aprire una parentesi. Secondo me le persone sono sempre di più alla ricerca di qualcosa che li faccia, ecco appunto, come diceva prima Chiara, evadere. Nella nostra società c'è proprio questo desiderio di andare oltre la banalità, le preoccupazioni quotidiane. Però rimane un punto di interrogativo, come farlo? Ecco, questi film di Natale possono essere un modo. Semplicemente secondo me bisogna trovare il giusto modo per evadere, ed è questo il problema delle persone, trovare il giusto mezzo. Come fare?
Jacopo.
Ho perso la... mi sono distratto. Che è successo?
Allora, facciamo parlare prima Gianluca e poi
sì, brava,
Jacopo. Dai, Gianluca.
No, India naturalmente ha ragione in tutto quello che ha detto, al che io ritorno a quello che dicevo prima, che secondo me questo modo di svago, no? Possibilità, diciamo, di svago, di stare un pochino su qualcosa di leggero, può essere offerto in molti modi, no? Fatti meglio, strutturati meglio, appunto vedi la comicità di Aldo, Giovanni e Giacomo, che comunque sono passati nella storia della comicità italiana, a partire, mi ricordo, dai corti che io vedevo quando ero piccolo, no? E per arrivare alle, diciamo, nuove promesse, appunto, ad esempio Checco Zalone, che adesso ha esordito così, mi sembra che sia il suo primo film, che però comunque mantengono un livello molto, molto diverso da questo qua, che si riduce veramente a loro che fancazzeggiano. In particolare, ad esempio, un'altra nuova promessa, Ale Franz. Nuova promessa non tanto, nel senso che hanno fatto già diversi film. Comunque tengono un livello di comicità che non è quello di Christian De Sica. Poi comunque Christian De Sica, fra parentesi, ho visto qualche volta una sua intervista, che tempo che fa. Si vede che non è il deficiente che interpreta nei film, per cui lui a sua volta, adesso non vorrei esprimere opinioni troppo in là, si capisce che fa il cretino perché gli conviene, per i soldi, no? Cioè, però comunque parlando, vedendolo come Christian De Sica, non come persona che interpreta, si vede che non è il deficiente che sembra nei film.
Anche perché, non dimentichiamocelo, insomma, Christian De Sica è figlio del grande Vittorio De Sica, esatto. Che è stato uno che ha fatto la storia del cinema, quindi forse è anche vero questo aspetto che i figli dei grandi, pur di non rassomigliarli, fanno tutt'altro. In questo caso Christian De Sica forse ha detto: tanto l'elevatura di mio padre non potrò mai raggiungerla, vado in basso, vediamo se in basso riesco a raggiungerlo dall'altra parte, diciamo. Jacopo.
Infatti, no, vabbè, io torno sempre al fatto che sono gusti. A me i cinema panettoni, quelli di De Sica, non mi piacciono, non me li vado a vedere. Però chi se li va a vedere e si fa delle risate, perché non dovrebbe farlo? Cioè, sono sempre gusti, ancora una volta questi famosi gusti e di loro che gli fa ridere, almeno ogni anno c'hanno un appuntamento felice a Natale. Io aspetto il film della Walt Disney.
Ecco, bravo Jacopo, perché proprio a proposito di questo noi introduciamo un altro argomento di discussione, perché se vediamo effettivamente le nuove uscite della prossima settimana ci rendiamo conto che da una parte, come già avevo detto in precedenza, ci sono i cinepanettoni, dall'altra ci sono i film di animazione, che ultimamente poi stanno prendendo una piega tra virgolette un pochino diversa, nel senso che va per la maggiore ultimamente vedere questi film in 3D. Allora si potrebbe aprire un dibattito proprio su una sfida che potrebbe effettivamente esserci sotto Natale, ovvero da una parte il cinema in 3D con tutti i suoi pro e tutti i suoi contro, dall'altra quella dei cinepanettoni. Jacopo, tu cosa pensi di questo?
Allora, secondo me, senza andare a fare la sfida così, la vera sfida secondo me è quella lì che ha lanciato la Walt Disney, come dicevo prima, con il ritorno alla vecchia scuola dei film in 2D, adesso a cartone animato classico, che secondo me quella lì veramente avrà un grande successo, proprio perché io sento molte persone che hanno voglia di andare a vedere il film della Disney come era concepito un tempo, a Natale, con la classica storia natalizia un po' modificata con le canzoni, i balletti, invece che ormai il film quello lì che sembrava fatto con la plastilina, di animazione al computer, che invece sì, era simpatico ma non emozionava quanto il film vecchio stampo, diciamo.
Quindi comunque lo scopriremo solo vivendo, ormai questo è un nostro leitmotiv, ma direi che possiamo fermarci per una piccola pausa ascoltando una bellissima canzone di qualche tempo fa. Anche qui torniamo in tema di duetti, di collaborazioni, infatti ascolteremo Eminem con Daido, con un classico, Stan.
Zainet, la radio che fa scuola.
Dear Slim, I wrote you, but you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent two letters back in autumn, you must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, fuck it. What's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too, I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend kill himself over some bitch who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground shit that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the shit you did with Rockets too, that shit was fat. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan, this is Stan.
Tears gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds. ain't call the road. I hope you have a chance. I ain't mad. I just think it's fucked up you don't answer fans. If you didn't want to talk to me outside the concert, you didn't have to. But you could have signed an autograph for Matthew. That's my little brother, man. He's only 6 years old. We waited in the blistering cold for you. 4 hours and you just said no. That's pretty shitty, man. You're like his fucking idol. He wants to be just like you, man. He likes you more than I do. I ain't that mad, though. I just don't like being lied to. Remember when we met in Denver? You said if I write you, you would write back. See, I'm just like you in a way. I never knew my father neither. He used to always cheat on my mom and beat her. I can relate to what you're saying in your songs. So when I have a shitty day, I drift away and put them on. Cause I don't really got shit else, so that shit helps when I'm depressed. I even got a tattoo with your name across the chest. Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds. It's like adrenaline. The pain is such a sudden rush for me. See, everything you say is real, and I respect you cause you tell it. My girlfriend's jealous cause I talk about you 24/7. But she don't know you like I know you, Slim. No one does. She don't know what it was like for people like us growing up. You gotta call me, man. I'll be the biggest fan you'll ever lose. Sincerely yours, Stan. P.S. We should be together too. Call and write my fans. This will be the last package I ever send your ass. Been 6 months and still no word. I don't deserve it. I know you got my last two letters. I wrote the addresses on them perfect. So this is my cassette I'm sending you. I hope you hear it. I'm in the car right now. I'm doing 90 on the freeway. Hey Slim, I drink a fifth of vodka. You dare me to drive? You know the song by Phil Collins in the Air of the Night about that guy who could have saved that other guy from drowning but didn't? Then Phil saw it all, then at a show he found him. That's kinda how this is. You could've rescued me from drowning. Now it's too late. I'm on 1,000 downers now. I'm drowsy. And all I wanted was a lousy letter of a call. I hope you know I ripped all of your pictures off the wall. I love you, Slim. We could've been together. Think about it. You ruined it now. I hope you can't sleep and you dream about it. And when you dream, I hope you can't sleep and you scream about it. I hope your conscience eats at you when you can't breathe without me. See, Slim? Shut up, bitch. I'm trying to talk. Hey Slim, that's my girlfriend screaming in the trunk. But I didn't slit her throat, I just tied her up. See, I ain't like you. Cause if she suffocates, she'll suffer more. And then she'll die too. Well, gotta go, I'm almost at the bridge now. Oh shit, I forgot. How am I supposed to send this shit out?
Eminem e Daido in questo grandissimo successo di qualche anno fa. Parliamo, così introduciamo il tema di questa terza parte di Zainet, che riguarda proprio il rapper, white rapper. Non sapevo che si chiamava così, però effettivamente la logica mi potrebbe portare anche ad intuirlo. Eminem, pensate, è l'artista con le maggiori vendite del decennio negli Stati Uniti. Questa è la notizia che è stata data in questi giorni sui siti internet, sui giornali, ed è la notizia che commenteremo quest'oggi. Secondo quanto riportato da Press Association sui dati di Nielsen South Scan, l'ente statunitense preposto al conteggio delle vendite dei dischi, è ufficialmente l'artista che ha più venduto negli Stati Uniti nel corso del decennio che sta per concludersi. Eminem ha infatti smerciato dal 2000, compreso ad oggi, pensate, 32 milioni 200 mila copie dei suoi album, quindi direi che è abbastanza a posto, perlomeno dal punto di vista economico. Credo non abbia nessun tipo di problemi, però la sua vita è stata una vita difficile, lo sappiamo tutti, anche perché è uscito il film. Ha battuto, pensate, se non di molto, però in realtà, un gruppo così poco conosciuto che si chiamano i Beatles. Questa è la notizia e questo è il commento che vi chiedo. Cominciamo con Gianluca.
Complimenti. Io sinceramente non lo seguo molto. Mi ricordo Bella su una canzone, appunto, Toy Soldiers, che è uscita nel 2004-2005, sarà stato, ma non vorrei dire fesserie. E comunque, veramente, complimenti, nel senso che vuol dire che di successo ne ha fatto. Si vede che evidentemente per l'America rispecchia dei particolari scorci della vita sociale che stanno particolarmente a cuore agli americani.
Sì, c'è da dire che comunque, appunto, Eminem non canta e non racconta cose leggere, no? Comunque sono parti di vita, sono storie anche difficili di una giovinezza dura, quindi forse anche questo in qualche modo può essere motivo di tanto successo. Le persone forse si identificano con lui.
Sì, in particolare suggerirei un paragone, un'altra band che ha avuto tantissimo successo nell'ultimo decennio, i Green Day. I Green Day, seppure su uno stile diverso, più sul punk, e questi li seguo di più, però mi viene da pensare, giusto appunto per fare un paragone, che anche loro comunque raccontano della vita sociale americana, poi magari più o meno, come si dice, sul individuale. Però evidentemente agli americani piace questo genere, negli ultimi tempi è piaciuto molto questo genere, perché sono stati disponibili a supportare queste band.
Volevo dire ancora una cosa a proposito di Eminem, poi vi lascio chiacchierare, sempre un'altra notizia che riguarda lui, che riguarda chiaramente il suo lavoro in particolare. Fra poco, tra il 18 e il 21 di dicembre, quindi in questi giorni, esce il nuovo lavoro, il nuovo album che si chiama Relapse Refile. Il disco è in pratica una riedizione di Relapse, che conterrà però un ulteriore CD con 7 brani inediti, quindi tutti coloro che sono fans di Eminem possono andare nei negozi, prenotare o addirittura acquistare già il CD. Jacopo, tu che ascolti l'opera, che senti soltanto musica classica, Eminem quanto è lontano da te, da 1 a 1 milione?
Direi anni luce. No, vabbè, io vabbè, sono un po' un caso a parte, no? Non so, non ho mai ascoltato molto, molto attentamente Eminem, quindi non mi sento nemmeno di poter o criticarlo o elogiarlo, perché non conoscendolo, non saprei, cioè qualsiasi cosa potrei dire potrebbe essere sbagliata, quindi mi astengo.
Fatto sta che però il fatto di vincere anche se di poco sui Beatles fa comunque riflettere.
Ah beh, ovvio, no, è naturalmente un fenomeno, quindi tanto di cappello, chapeau.
E cambiamo invece argomento, nel senso che dalla musica passiamo al cinema, per parlare di due progetti che sono in cantiere. Allora, uno, adesso ce ne parla Jacopo, è il prossimo film di Marco Tullio Giordana sulla strage di Piazza Fontana.
Sì, Marco Tullio Giordana, che molti si ricorderanno di lui per aver fatto lì il famosissimo La meglio gioventù, adesso è in trattativa, insomma stanno iniziando a lavorare su quest'altro film dedicato appunto alla strage di Piazza Fontana. Il produttore sarà Tozzi, che tra l'altro ha dato una dichiarazione pure abbastanza forte, che mentre sul caso Kennedy non ci sono stati i film che sono stati fatti, non sono stati molto approfonditi, proprio perché non c'erano grandi fonti a cui appunto attaccarsi per poter scrivere una sceneggiatura ben definita. Questa volta invece sulla Piazza Fontana, visto che se ne è parlato e straparlato in tutte le lingue del mondo tranne che nelle scuole, perché a scuola, questa è una piccola frecciatina, pare che il mondo si sia fermato dopo la seconda guerra mondiale, quindi comunque ricollegandomi a quello che dicevo, visto che è parlato e straparlato, scritto e strascritto di questa faccenda, il film sarà molto dettagliato e molto molto puntuale, molto, molto attento a questo tema. Tra l'altro ha annunciato pure un grandissimo cast di alto livello, anche più importante di quello che era stato il film Romanzo Criminale, quindi anche una sfida al collega Placido. E niente, uscirà verso l'agosto del 2010, vedremo, secondo me sentiremo parlare fra un po' di tempo, inizierà a parlare seriamente di questo film.
Beh, immagino proprio di sì, anche perché se avrà un'impostazione giornalistica, dal momento che appunto ha detto che si servirà soprattutto di tutte quelle inchieste che sono state fatte, sicuramente sarà un modo per avvicinare soprattutto i giovani a questo tema, perché effettivamente della strage di Piazza Fontana se ne sa poco e niente, quindi accolgo sicuramente la critica che stava facendo Jacopo per quanto riguarda i programmi scolastici. Invece io vorrei parlare un attimo, vorrei accennare e buttarla lì, perché di solito questo personaggio sta un po' antipatico, e quindi vorrei chiedere a Torino cosa ne pensano, nel senso che sta in lavorazione il prossimo film di Nanni Moretti, che è Abemus Papam, che come si capirà molto facilmente dal titolo è ambientato chiaramente nella chiesa, diciamo, parla della morte, di cosa succede sostanzialmente alla morte di un papa, il momento del conclave, quindi in cui c'è l'elezione. E Nanni Moretti ha dichiarato che il tono del racconto sarà quello della commedia, segnato però da parentesi oscure e dolorose e da guizzi ironici e leggeri. A voi sta simpatico Nanni Moretti a Torino?
Ma diciamo che non l'ho mai seguito particolarmente, ho sentito appunto qualche film passato che ha anche fatto un po' di scalpore appunto con la Chiesa, però mi sembra, per quanto poco lo conosca, un buon regista, un buon pezzo diciamo del cinema italiano.
Nel momento in cui si toccano argomenti delicati come la Chiesa, si, diciamo così, ci si immerge sempre un po' in dibattiti generali, anche perché c'è sempre il rischio di andare comunque a intaccare quella che è la personal fede di una persona e soprattutto le idee che si hanno in merito a qualcosa che comunque non si conosce. Quindi i dibattiti che sorgeranno, secondo me, saranno molto molto accesi in seguito a questo film.
Ma a proposito di Nanni Moretti, vorrei dire che appunto in realtà non è così antipatico alla città di Torino, anche perché è venuto qua e ha fatto diventare grande il Torino Film Festival nei suoi anni di direzione artistica, quindi comunque siamo riconoscenti in realtà a Nanni Moretti, anche se ha sempre questo atteggiamento un pochino scontroso nei confronti di chiunque. Ma a proposito di cinema, parliamo di un'altra notizia che però riguarda un grande altro regista che ha fatto l'ultimo film, non l'ultimo, quello che è in lavorazione, ma quello prima, Caos Calmo, il film dove Nanni Moretti ha recitato. C'era anche Roman Polanski che faceva una parte in questo film, faceva la parte del suo capo quando lui era seduto su questa famosa panchina, e ha un bel rapporto diciamo così con Roman Polanski, anzi ne parla molto bene. In questo periodo lui non vive proprio una bella vita perché ha avuto dei problemi di legge, legati alla legge, insomma l'hanno arrestato, ma per problemi molto vecchi. Ma io non mi voglio perdere in tutte queste cose qua, anche se mi sto perdendo, e vi dico che il film di Polanski sarà in gara al Festival di Berlino. Questa era la notizia che volevo darvi, che abbiamo trovato in questi giorni sui giornali. Questo è il momento della rassegna stampa di Zainet. Finiamo il momento della rassegna stampa e buttiamoci negli appuntamenti della settimana. Un attimo che prendo fiato. Cominciamo con gli appuntamenti che riguardano la città di Torino e il Piemonte. Vediamo che cosa succede qua. Intanto volevo segnalarvi un'iniziativa, una mostra che potete, che molto interessante, che volendo anche voi di Roma Giovani Reporter potreste fare un salto a Torino e vedere Bobbio e il suo mondo, storie di impegno e di amicizia nel Novecento. E questa mostra andrà avanti fino al 10 gennaio presso l'Archivio di Stato di Torino ed è una mostra sul filosofo torinese Norberto Bobbio nel centenario della sua nascita. Altri appuntamenti, vediamo i concerti. Domenica 20 dicembre, questa domenica, ci sarà il concerto di Francesco De Gregori qua al Teatro Colosseo di Torino, quindi un grande romano che arriva a Torino. E poi Giuliano Palma and the Blue Beaters sono attesi il 22 di dicembre, anche loro sempre al Teatro Colosseo. Questi i concerti di musica pop. Vediamo invece che cosa succede in quel della Liguria da Luca. Luca.
Ciao Valeria, ciao a tutti. Quindi ecco gli appuntamenti culturali del weekend genovese. In particolare ho selezionato numero 3 eventi, 2 di ambito teatrale, che sono il Teatro Duse, L'Attore, che sarà appunto al Duse fino a domenica 20 dicembre 2009 ed è un adattamento teatrale da un romanzo di Mario Soldati. Invece alla Corte abbiamo sempre fino a domenica 20 dicembre Il birraio di Preston, che anche questo è un adattamento da un romanzo di Camilleri. Invece un'altra cosa un pochettino più itinerante è la nona edizione del Circumnavigando Festival di Genova. Strade e piazze genovesi saranno invase da compagnie di funamboli, giocolieri, comici e clown. Il tutto per portare un po' dell'allegria tipica degli artisti di strada, sia nel centro città, sia nei quartieri maggiormente interessati da problematiche sociali come Pra e Rivarolo. Dunque un tentativo di dare un sorriso ai ragazzi dei quartieri un po' più problematici di Genova. Per tutti gli interessati c'è il programma dettagliato su www.circunnavigando.com. E adesso sentiamo a Roma, dovrebbe esserci Chiara. Ciao Chiara!
Grazie Luca ed eccoci a Roma. Jacopo, che facciamo questo weekend?
Allora, questo weekend non lo so, però intanto vi posso dire che cosa succede di bello al Teatro Eliseo di Roma. Fanno Dio della Carneficina di Yasmina Rezza con la regia di Roberto Andò. E interpreti sono la Bonaiuto, Alessio Boni, Silvio Orlando. Ma questo qui deve essere uno spettacolo interessante. È in scena fino dal 15 dicembre fino al 10 gennaio. Invece dopo la pausa Natalizia invece al piccolo Eliseo ci sarà Sogno d'amore, testo e regia di Giampiero Rappa, che deve essere comunque anche questo un lavoro credo abbastanza interessante. Al Gran Teatro invece abbiamo il tour di Corrado Guzzanti dal 15 al 20 di dicembre, mentre invece pure io vi posso consigliare una mostra alla Fondazione Memmo di Via del Corso, che sono gli anni di Grace Kelly, una mostra dedicata appunto alla principessa di Monaco e alla star di hollywoodiana, quindi credo che sia una mostra che mette a confronto i due lati, le due facce di questa artista regina. E invece adesso piccola frecciatina al Teatro dell'Opera. Al Teatro dell'Opera di Roma stanno facendo La Traviata di Zeffirelli, una vecchia produzione estremamente bellissima, cioè non so, beh, pazzesca, perché per quanto si possa criticare Zeffirelli rimane sempre un grande maestro del teatro, quindi comunque è una cosa che chi sta a Roma, se riesce a trovare i biglietti, ci dovrebbe andare, perché veramente poi La Traviata credo che sia l'opera giusta per partire con una passione.
Ringraziamo Jacopo dunque per questi importanti consigli e adesso ne approfitto perché devo fare un piccolo annuncio promozionale, nel senso che dobbiamo ricordare un concorso molto molto importante che sta per partire, che è Vivere di Periferia, che è una nostra iniziativa, un'iniziativa di Zainet in collaborazione con l'Ambasciata di Francia e la Fondazione Sotto i Venti. Nel quadro dell'anno europeo 2010 della lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, ecco, si è pensato di organizzare questo concorso. Come funziona? Se hai tra i 12 e i 20 anni, ti piace filmare la realtà, uno sguardo critico, originale e curioso su ciò che ti circonda, allora partecipa con i tuoi amici o individualmente alla prima edizione di Vivere di Periferia. Per tutte le informazioni io vi consiglio di andare a vedere il nostro sito www.viverediperiferia.it, dove sarà spiegato il tutto. E poi, dato che non ho finito, volevo ricordare anche un'altra cosa. Per invogliarvi a partecipare, c'è una specie di mini concorso, un mini gioco. Praticamente ogni settimana, se appunto andrete sul sito o anche sul gruppo di Facebook dedicato appunto a Vivere di Periferia, bisognerà rispondere a 3 semplici domande e avrete un bellissimo regalo, però non posso anticiparvi cosa.
Questa puntata di Zainet Extra Large finisce qua, dedicata alla cultura. D'ora in avanti vi abituerete a questo dibattito realizzato dai giovani reporter, rassegna stampa, appuntamenti e quant'altro per quello che riguarda la puntata della cultura, ma moltissime altre notizie e dibattiti per quanto riguarda invece il resto della settimana. Genova, Torino, Roma, insomma veramente tante novità, tutte da ascoltare. Intanto salutiamo la redazione di Roma, Chiara e Jacopo, ciao!
Ciao a tutti.
Ciao, ciao Valeria.
Buon weekend e poi saluto i miei giovani reporter qua di fianco a me, India. Ciao India.
Ciao, ciao a tutti.
E Gianluca, nuovo giovane reporter, ti è piaciuta questa esperienza?
Sì, dai.
La ripeterai?
Compatibilmente con orari di università e tutto, sì.
Allora ti aspettiamo.
Aspettate.
Ringraziamo Fabio che ha curato la parte tecnica. Ciao a tutti da Valeria. Zainet torna lunedì. Sometimes we don't know why.